benvenuti a questo nuovo podcast Wikileaks, il podcast sulla finanza personale. Qui con voi oggi c'è Lorenzo Brigatti, sono io, e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lore, ciao agli ascoltatori.
La premiata ditta Lorenzo ritorna finalmente sul podcast, a grande richiesta popolare. Ok, di nuovo per chi non lo sapesse siamo sia su YouTube che sul podcast, quindi nel caso ci state ascoltando via podcast ricordatevi di dare un'occhiata al nostro canale YouTube. Se ci avete scoperto su YouTube abbiamo anche un podcast con tutti anche gli episodi, quelli un po' più vecchi che non erano ancora video, andateveli a ascoltare lì sulle piattaforme che preferite. Finito il momento marchetta, andiamo subito a bomba sull'argomento di oggi. Ed è un argomento che abbiamo scelto per una ragione molto semplice. È uno dei temi più difficili da gestire nel mondo della finanza personale per chi vuole investire facendo un po' di fai da te. Cosa succede? Chi fa questo tipo di ragionamenti si prende qualche libro e molto spesso anche i libri che abbiamo consigliato noi sono tutti un po' di stampo americano, perché l'America è un po' la patria degli investimenti, dove gli investimenti, diciamo così, si sono sviluppati meglio, soprattutto quelli azionari, c'è un tipo di contesto particolare che lo favorisce. E tuttavia, però, noi non siamo in America, questo è ovvio, siamo in Italia e questo fa sì che molte delle cose che vengono lette non solo su libri ma anche su forum di finanza personale non siano perfettamente applicabili al mercato italiano. Cioè, non si può negare il fatto che l'America sia un po' il faro degli investimenti, anche il nostro nuovo format di podcast 30 minuti a spasso per Wall Street, le notizie di cui andiamo a discutere molto spesso sono internazionali con un forte accento sull'America. Ma al tempo stesso però, se non si è consapevoli di quali sono le differenze importanti tra Italia e Stati Uniti e non si riesce a declinare un po' quello che si legge, il rischio è di fare degli investimenti sbagliati anche se si è fatto tutto quello che sembra sul lavoro di preparazione necessario.
Esatto.
Cosa ne dici, Lore? Visto che è stato anche un argomento che hai scelto tu, magari spiego un po' secondo te quali sono stati i motivi che ti hanno portato qui e poi entriamo subito nel vivo con le differenze.
Esatto, sì. Quello che hai osservato tu è corretto, perché appunto è inevitabile ed è anche giusto che l'America, anzi gli Stati Uniti, abbiano una rilevanza particolare e peculiare rispetto anche al resto del pianeta, perché sono il paese più avanzato e sviluppato da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di consapevolezza e competenza finanziaria, anche da un punto di vista di importanza nei mercati finanziari. Però, come osservi tu, il pericolo è dato quando questa formazione, queste nozioni che riceviamo non passano attraverso dei filtri. E il primo problema che hai osservato è quello dei libri, che però già hanno un vantaggio, ossia generalmente una persona che si dedica a dei libri, magari anche a delle letture mediamente avanzate, lo fa in genere, non per forza, però anche con un discreto grado di consapevolezza, quindi già sa che magari quelle informazioni andranno filtrate e soprattutto magari di quelle informazioni cerca, almeno speriamo, di coglierne il lato filosofico e teorico, per così dire.
Sono messo io ottimista, allora, però...
Sono un po' troppo ottimista, forse, però... Ora arriva il lato più pessimistico, ossia il fatto che tanta informazione, formazione finanziaria, oggi arriva da mezzi ancora più diretti e ancora meno filtrati, come citavi tu poco fa, appunto, sia i forum, i blog, o realtà come ad esempio Reddit e altri social, o i social network.
Ci sono i ballettini su TikTok che ti spiegano come investire.
Però. Esatto. Noi qua la prendiamo sul ridere, però è una realtà vera che abbiamo anche, tra l'altro, messo in luce nei scorsi podcast e in altri contenuti, ma tanta divulgazione passa da questi canali e da un lato, quando è fatta almeno decentemente e bene, ben venga. Il problema però è che, essendo totalmente priva di ogni intermediazione ed essendo molto, diciamo, collettiva, internazionale, arriva tutto in maniera molto indiscriminata e quindi o magari sentiamo direttamente opinioni e punti di vista di persone americane o contatto con la realtà americana, o, come purtroppo mi è spesso capitato di vedere succedere, vediamo magari anche autori italiani, europei, che prendono a piene mani questi concetti e però non li filtrano, non li traducono e non li adattano a quella che è la realtà italiana, che è ben diversa. E questo è molto pericoloso, perché un consiglio che vale per una realtà totalmente diversa dalla nostra, magari in un caso può essere utile, ma traslato in una realtà differente diventa addirittura dannoso in certi casi, non solo inutile.
Assolutamente. Il primo caso che mi viene in mente è le varie domande sui forum online, quando dicono: voglio investire da qualche parte su un ETF, un fondo, qualcosa che replica l'indice Standard & Poor's 500. È uno degli indici americani più famosi, che racchiude 500 aziende selezionate di quelle a più grande capitalizzazione. E perché tutta la gente chiede questo indice? Perché quando vanno a leggersi i libri di Tony Robbins, piuttosto che in realtà su Tony Robbins poi ha scritto anche dei libri, non solo lui, ma con un consulente finanziario indipendente. Quindi prima di storcere il naso sui libri di Tony Robbins, attenzione che li ha scritti comunque con dietro una persona molto preparata. Vabbè, digressione. Detto questo, tutte le volte che si leggono questi libri americani, c'è sto S&P, tutta questa sigla Standard & Poor's che continua a comparire, allora la gente dice no, devo andare a comprarmelo sto Standard & Poor's. Invece non è necessariamente così, perché per definizione se lo Standard & Poor's in qualche modo può funzionare per un investitore americano che comunque vive in un paese dove le sue spese sono in dollari, molte delle aziende sono comunque internazionalizzate in altre nazioni e quindi in qualche modo se la si può cavare, non si può fare lo stesso discorso per chi vive in Italia e spende in euro. E ad esempio un rischio di cambio che in qualche modo deve tenerne conto. Oppure molto più semplicemente, e questa è una cosa che anche diversi addetti ai lavori in America stanno ancora discutendo per trovare un po' la quadra giusta per loro, quanto è giusto esporsi al mercato americano e quanto è giusto esporsi a tutto ciò che non è americano. Perché per loro, diciamo, l'America è il loro mercato principale e tutto il resto è un po' un contorno. Però da questo punto di vista capita anche che si trovano anche a livello di prodotti, ci sono i libri con i prodotti finanziari proprio specificati e si trova, ok, indice che investe in America, indice che investe nell'area pacifica e l'indice che investe in Europa o l'indice che investe in tutto il mondo esclusa l'America. Ma un investitore come noi che vive in Italia queste cose non ci interessano, non devono interessare perché basta avere un indice globale ben diversificato che tra l'altro per adesso è pure composto per il 60% dall'America, per investire in modo corretto. Ma tanta gente questo non lo sa e continua a cercare l'indice Standard & Poor's perché l'ha letto da qualche parte una volta sul libro. E finché sono come gli ultimi 10 anni che è andata bene con gli indici americani che hanno fatto molto meglio rispetto al resto del mondo, tutti bravi, tutti geni, e sì, compro anch'io lo Standard & Poor's. Ma nel momento in cui dovesse capitare una situazione come quella capitata in America nel periodo 2000-2010, lì i dubbi comincerebbero a venire, perché per 10 anni l'indice Standard & Poor's non si è praticamente mosso. Dimenticarsi che c'è questo aspetto ciclico e che ci sono aree geografiche che, a seconda del periodo, tendono a fare meglio o peggio, è uno degli errori più grossi che fanno le persone che vogliono formarsi da sole. Perché sui libri hanno letto lo Standard & Poor's e quello è un po' tutto. Proprio, sì. Questa diciamo è magari una prima differenza, l'abbiamo già anticipata, quindi la prevalenza del voler investire nel mercato puramente americano. In realtà però c'è anche altro, proprio a livello di contesto, questo lo diceva prima Lore, andiamo magari un po' a vedere adesso qualcosa proprio a livello di contesto, perché non possiamo dire che investire, diciamo così, anche a Milano, per carità che è una città cosmopolita, non è lo stesso rispetto ad investire a New York.
Esatto, sì, perché appunto questo primo aspetto che sollevi tu è già molto molto importante ed è una conseguenza diretta del fatto che i libri siano centrati sulla realtà americana, ma anche andando a depurare questo aspetto e quindi comunque prendere in considerazione indici e riferimenti maggiormente globali, rimane il problema più grande che quello che servi tu, ossia il contesto è totalmente differente e quindi proprio come individuo e come soggetto medio il risparmiatore investitore italiano è differente dal risparmiatore investitore americano. La prima differenza che salta all'occhio in maniera molto profonda è la concezione e la situazione totalmente diversa nell'ambito del debito e del credito, perché la situazione americana e quella italiana per certi versi sono diametralmente opposte. Partiamo dal primo inequivocabile dato, ossia gli americani sono mediamente più indebitati degli italiani. Infatti il debito individuale pro capite degli americani rispetto a quello italiano è estremamente più elevato, perché è proprio figlio di una società e una situazione completamente diversa, perché ci sono dei fattori che influenzano il mercato americano che da noi non sono così pertinenti. Quindi, ad esempio, tutta la montagna del debito studentesco, che è una realtà, non dico inesistente in Italia, ma quasi, visto che i college d'élite americani hanno delle rette annuali estremamente più elevate rispetto alle nostre. Questo è già un primo aspetto molto, molto importante. Oltre a un sistema...
Questo per capirci di nuovo, per dare un po' di dimensione, ci sono dei college che chiedono per il percorso di solito triennale o quinquennale, adesso non ricordo, ma intorno ai 100.000-150.000 dollari in totale.
Esatto, sì,
Quindi stiamo
insomma.
parlando di numeri molto molto lontani anche rispetto a quelli che richiedono le università private in Italia. Solo per
Esatto.
la rete, ovviamente poi tutto il resto, quindi vivere come studente fuori sede, appartamenti, studentati e quant'altro è al di fuori.
Esatto, sì, oltre ai costi maggiori, poi in Italia sono presenti anche maggiori agevolazioni dal punto di vista delle fasce di reddito, magari meno abbienti, insomma, meno tutelate. Quindi la realtà dei costi universitari è estremamente più ampia ed è la
In
normalità in
realtà avevo
America.
letto che anche in America ci sono delle sorte di prestiti piuttosto che finanziamenti e chi è veramente meritevole riesce ad accedere con una retta molto più bassa. Il problema è che cioè, oltre ad essere comunque un percorso facile, c'è un po' di burocrazia, per chi viene da fuori questi percorsi sono meno accessibili, giustamente. Quindi anche quando noi parliamo di obiettivo università all'interno dei nostri prodotti, partiamo dal ragionamento che se magari qualcuno vuole andare a studiare università internazionale al di fuori, potrebbe per qualche ragione non riuscire ad avere lo stesso tipo di agevolazioni che una persona residente nello stesso paese abbia. E quindi anche un importo importante come 100.000 euro, considerando un po' magari tutto il percorso, piuttosto che anche affitti e quant'altro, si può considerarlo come un importo ragionevole. In America addirittura pare che sia molto di più, proprio come diceva Lorenzo, però nel senso per l'educazione di qualità servono tanti soldi, quindi quello oggi è un dato di fatto, tra 20 anni chissà, ma direi più sì che no, un po' una previsione per cui bisogna per forza sbilanciarsi.
Esatto, sì, infatti era un dato che avevamo osservato poi anche in alcuni podcast precedenti, quando abbiamo parlato di concetti come inflazione personale e di quali ambiti e settori stanno incrementando molto e salendo nei loro prezzi, e l'istruzione, così come altri, come ad esempio la sanità, fanno parte di questa cerchia di realtà, insomma, cui trend di prezzi e di costi sono in salita. Quindi non sapremo se magari questo continuerà anche negli anni a venire, però la realtà di cui prendiamo atto oggi è questa. E quello che succede quindi è che in America oggi e probabilmente anche domani la normalità è quella di terminare il percorso di studi con un debito studentesco molto importante, quindi non partire da zero, ma avere proprio come realtà di base quella di un debito da saldare nel tempo. Quindi già l'investimento nella propria istruzione, appunto, ecco, considerato come un investimento che poi inizierà a rendere negli anni futuri, ma che andrà ripagato per un certo periodo.
Anche lì stanno avendo un approccio molto pragmatico, perché questo debito li obbliga. Non possono dire va bene, decido di andare all'università dove mi insegnano a fare cinema perché è la mia passione, e poi se non sono un bravo regista o qualsiasi altra cosa possa fare dopo l'università di cinema e con un reddito basso mi trovo comunque a dover pagare un debito enorme. Ed è una cosa che secondo me da questo punto di vista manca un po' in Italia, questo diciamo così, volontà di considerare la scelta dell'università come qualcosa di strategico rispetto alla carriera che si vuole andare a fare dopo. Ho visto che ci sono due scuole di pensiero, qui quelli un po' più americani, io faccio parte di questa scuola, e quelli che dicono invece no, l'università deve formarti più come cittadino, più come essere umano. E quindi poi solo nel tempo tu dovrai andare a intraprendere altre attività lavorative, non necessariamente devi per forza imparare tutto quello che andrai a fare sulla tua carriera lavorativa all'università. Non lo so, mi lascia sempre un po' perplesso, però penso che questo tipo di formazione debba essere dato, che ne so, dalla scuola media piuttosto che dalla scuola superiore. Però di nuovo un'opinione mia. Fatto sta che in America invece devono essere più pragmatici perché non possono correre il rischio di spendere un sacco di soldi per poi non ritrovarsi uno stipendio adeguato. E
Esatto, sì.
quindi lì, che piaccia o meno, il valore della laurea è un po' più legato a quello del mercato del lavoro. In Italia un pochino anche qui lì più complesso, c'erano dei dati che avevo visto su Sole 24 Ore che a seconda della regione o provincia in cui si andava a lavorare, il tempo per ripagarsi una laurea poteva aumentare, si partiva da un minimo di 10-15 anni per ripagarsela, sia in termini di spese che di costo opportunità, fino ad arrivare in certi posti che non ricordo esattamente fossero dove, da qualche parte nel sud Italia, senza generalizzare troppo, ma si arrivava a 70 anni di stipendio equivalente, quindi praticamente non valeva la pena laurearsi. Mentre negli Stati Uniti questo non è così. Un minimo, la laurea permette, se fatta in modo strategico, come fanno più o meno loro, di avere una sorta di stipendio extra, anche di partenza più alto, e poi questo valore, con l'interesse composto, chiamiamola così, della carriera, cresce nel tempo.
Esatto, sì. Rimanendo nel campo delle opinioni personali, il fatto è che secondo me magari quello che potremmo, al di là della discussione su quale sistema sia giusto, sbagliato, adeguato, quello che magari potremmo, apprendere da un punto di vista finanziario è che delle volte potremmo anche magari cercare di svincolarci un po' dalla pretesa che l'università e la formazione accademica siano in automatico un passepartout per il mondo del lavoro, perché purtroppo non è così. Che piaccia o meno, la realtà dei fatti è che a decidere se una determinata competenza sarà poi valida, ripagata o meno, è il mercato, indipendentemente da quello che vogliamo noi. Quindi, quantomeno, anche senza essere d'accordo, quantomeno però entrare in quest'ordine di idee che determinate competenze sono apprezzate e valutate maggiormente dal mercato ed altre meno, è un dato di fatto che aiuterà a prosperare da un punto di vista lavorativo e finanziario. Poi magari ci sarà chi dissente da questo punto di vista, a me personalmente sembra anche qualcosa di giusto e inevitabile, però che lo si apprezzi o meno, ecco, da un punto di vista più pragmatico e strategico, è necessario fare i conti con questa realtà, altrimenti se no si rimane nell'ambito di seguire le proprie passioni, che per carità è doveroso, però non si può avere la pretesa che queste vengano automaticamente riconosciute da qualcuno solo sulla base di titoli o risultati accademici riconosciuti. Se si crede che le proprie competenze possano effettivamente valere qualcosa, e il mercato del lavoro è effettivamente il posto dove dimostrarlo, diciamo. Ecco. Qui rimaniamo
Assolutamente sì.
un po' nell'ambito delle opinioni personali, però penso sia comunque uno spunto utile dal punto di vista di autonomia e crescita finanziaria, per così dire.
Esatto, non vorrei che passasse il messaggio l'X investe contro l'università,
No,
no, io ho
scusate, lo
studiato.
studiate, ben venga lo studio
Però,
e
boh, pensate in modo un po' più
laurea.
strategico alle scelte che andate a fare, tutto lì.
Esatto, sì, e tenete conto del fatto che i consigli che vedete per un ragazzo americano uscito dall'università sono i consigli relativi a una persona, rivolti ad una persona che mediamente ha qualche decina, se non centinaia di migliaia di dollari sul groppone di debito studentesco, e questo fa una netta differenza. E questo,
Visto che stiamo
diciamo.
tornando un po' sul discorso sul debito, ho visto anche tra gli appunti che hai segnalato c'è una cosa molto interessante che era stata popolarizzata, non so se inizio anni 2000, piuttosto che anni 90, non ero ancora, diciamo così, dentro al 100% nel mondo degli investimenti, ma era un po' la concezione di Kiyosaki del debito buono e debito cattivo, che è
Esatto.
stata un po' abusata in Italia anche da formatori finanziari piuttosto che altro, e il concetto di fondo era che però cioè esiste un debito buono che in teoria dovrebbe essere quello che fai, ad esempio, per acquisire una laurea in modo strategico, di modo che tu poi vai a acquisire uno stipendio più alto. Quindi quello che avevamo detto un po' prima, la strategia se aumentare il proprio capitale umano piuttosto che un certo tipo di debiti aziendali, oppure dei debiti personali che nel caso di padre ricco, padre povero, un libro che devo fare outing, ho letto, lo confesso. In
Non tornare.
realtà mi è pure piaciuta la parte in cui mi ha reso un po' più morbido verso tutto il mondo della contabilità, che a me non piaceva, lo trovavo di una palla mortale. Invece, poi, dopo aver letto quel libro, è stato più facile anche cominciare il mio percorso di investitore come value investor. Quindi guardare un po' di bilancio è passato dall'essere una roba no, sparatemi, a una roba anche adesso posso farlo, anche interessante. Comunque, di nuovo, un'altra digressione. Per quanto riguarda padre ricco, padre povero, questo debito, diciamo così, buono in cui in qualche modo o si utilizzava per comprare appartamenti piuttosto che per studiare o per altre cose che in teoria dovevano dare un po' capitale domani per comprare degli asset produttivi o formarsi come asset produttivi, c'era un debito cattivo che era quello usato solo per funzione di consumo. Ad esempio, comprarsi il televisore più grande piuttosto che il macchinone, se non si ha bisogno del macchinone per qualche ragione particolare, si può andare in giro con un'utilitaria e così via. Questa distinzione non è sbagliata, ci mancherebbe, ha senso, però oltre a sottovalutare un po' troppo il ruolo del rischio quando si parla di debito, soprattutto con l'immobiliare, per un individuo che non è un imprenditore, ma è uno che fa nel dopo lavoro cerca di comprare e vendersi case, non è affatto facile, non è un dopolavoro. Quelli che fanno soldi nel mercato immobiliare, infatti, sono i professionisti, che sono liberi professionisti, venditori, agenti immobiliari o imprenditori immobiliari veri e propri. Però il punto è che, oltre a sottovalutare questo aspetto del debito, la seconda cosa è un messaggio che per un italiano è anche un po' strano, perché il tasso di debito l'indebitamento degli italiani è molto molto basso e gli italiani notoriamente sono dei grandi risparmiatori. Quindi da questo punto di vista era una sorta di consiglio un po' strano, un caso di copia e incolla dal mondo americano, dove effettivamente è un mondo diverso, la gente ha 1000 carte di credito e poi non riesce a restituire tutti i soldi, partono degli interessi clamorosi. Se guardate qualche serie televisiva americana, c'è il personaggio spiantato con le carte di credito che sono maxed out. Non so neanche come si dica in italiano, sono state proprio, hanno superato il limite e oltre, quindi c'è sempre da pagare. In Italia, quante volte in una serie televisiva avete trovato questi personaggi? Io non li ho mai visti. Anche l'unico debito che si concede un po' in Italia, nel 90% dei casi, è il mutuo per l'acquisto della casa. Anche le varie finanziarie non mi sembrano così popolari, onestamente, anche i numeri alla mano. E quindi già la distinzione tra debito buono e debito cattivo regge già molto poco. Vale magari per chi vuole fare impresa, che in quel caso lì sei, piuttosto che farti i debiti per comprare il divano a rate, ti investi nella tua impresa per renderla più produttiva, ma per un dipendente magari non è neanche una cosa così rilevante. Cosa ne pensi tu, Lore, di questo?
Esatto, sì. E più che mai il fatto è che anche qui è la differenza di contesto che pesa, perché è completamente diversa la realtà, sono diverse le modalità di accesso al credito. Ad esempio negli Stati Uniti è molto vincolante il credit score, che è un punteggio numerico che diciamo valuta il merito creditizio di una persona che va a richiedere un determinato prestito o altro. E sebbene
ci sia una valutazione, più il tasso a cui vengono prestati i soldi è basso, per capirci.
Esatto, sì. E sebbene ovviamente ci sia una valutazione di merito creditizio anche in Italia fatta dalle banche o da, insomma, società affiliate terze, non è vincolato, non è strutturato nella stessa maniera americana, e soprattutto non premia allo stesso modo, ad esempio, la restituzione del credito nelle carte di credito. Per questo è un aspetto che viene su cui viene posto molto l'accento, appunto anche lo stesso Kiyosaki poneva l'accento su questi temi. E prima ancora di riflettere se sia giusto o sbagliato, per quanto per un privato personalmente puntare chissà quanto all'indebitamento è generalmente deleterio, in Italia c'è da aggiungere il fatto che questo aspetto non interessa. Infatti ho visto dare consigli del tipo: ho utilizzato una carta di credito utilizzata in questa maniera, ed era veramente un CTRL-C
per volare con le linee aeree. Cioè, un americano deve volare molto di più perché è una nazione più grande, magari per lavoro. Cioè, un italiano non so quante volte vola, cioè, il middle manager italiano non lo so. Poi vabbè, c'è stato il Covid, per carità, però nel senso, cioè, anche tutto questo tipo di iniziative che magari in America sono più interessanti, in Italia lasciano un po' il tempo che trovano.
Esatto, sì. E appunto il discorso di debito buono e debito cattivo magari potrebbe essere declinato in maniera diversa, ossia fare una distinzione più utile, cioè il debito che si contrae da privati e quello che si contrae invece come imprenditore, come azienda, che è una differenza enorme. E magari un problema che si merita di porre più l'accento in Italia è questa distinzione, perché appunto sempre rispetto all'America c'è meno consapevolezza nei confronti del mondo imprenditoriale. Quindi non separare a sufficienza questi ambiti in Italia rischia di essere deleterio e pericoloso, perché magari molte persone ragionano nella stessa maniera, con lo stesso approccio, sia con l'investimento sia per l'impresa. E questo è un altro aspetto deleterio, perché il corretto processo sarebbe quello di generare ricchezza o con l'impresa o comunque con il proprio lavoro, che sia dipendente, comunque mettere in leva il proprio capitale umano e poi proteggerlo, accrescerlo con gli investimenti. Questo è un approccio molto più sano ed equilibrato. Anche qui non siamo coach o consulenti aziendali di altro tipo, è totalmente un altro ambito in cui in determinati casi, che ovviamente non esauriamo ora in un podcast gratuito, però in determinati casi può avere senso sfruttare il debito per generare, insomma, asset produttivi nel tempo. Da un punto di vista
anche le società quotate usano questo meccanismo, esatto, quindi sì, essere contro il debito senza se e senza ma, da un certo punto di vista vuol dire essere contro il progresso, perché in certe situazioni ci sono persone che hanno idee e volontà di realizzarle, sono riuscite anche magari a assemblare un ottimo team, ma gli mancano i soldi per la parte più pratica, e quindi devono chiederli in prestito. Cioè, da che mondo è mondo che le imprese vecchio stampo funzionavano così? Oggi ci sono tante imprese digitali, magari un po' più leggere, quindi possono partire senza grossi investimenti, ma se domani mattina volessimo metterci a fare una fabbrica che vende scarpe, è difficile che riusciamo a finanziarla solo con i nostri risparmi. Dobbiamo andare in banca con un business plan, spiegare un po' cosa abbiamo intenzione di fare e contrarre dei debiti. esatto, fare in magazzino, tutte queste cose. Cioè, chi è un imprenditore un po' vecchio stampo di una volta sorride, queste cose le sa, le ha fatte per tutta la vita. Oggi magari invece sta passando un po' anche il concetto di un po' tutti imprenditori noi stessi, dove sì, lavoro da casa, col dropshipping su Amazon divento un grande imprenditore, no, attenzione.
Esatto, sì, personalmente vedo molto questo rischio di mescolare i due ambiti, che è assolutamente deleterio. Da un punto di vista di investimento privato e di gestione finanziaria privata ci sono aspetti ben più importanti, e prima di mettere a rischio la propria serenità finanziaria con sfruttando debiti o altro per magari acquistare immobili o altre cose che si leggono, che non è altro che un modo più sofisticato per investire a leva, di fatto ci sono ben altri aspetti da prendere in considerazione, ecco.
Già che ci siamo, visto che stiamo parlando di mentalità imprenditoriale, sempre per rimanere nel contesto, quindi differenze tra Italia e Stati Uniti, anche quella è una differenza enorme.
Esatto, sì.
Io ho sempre l'impressione che negli Stati Uniti, perlomeno da quello che traspare, poi non essendoci mai stato, se qualcuno c'è stato e mi vuole smentire, staff, chioccio ad X Invest, ci siamo. L'idea è che però l'imprenditore è considerato quasi un eroe, cioè qualcuno che fa un servizio per la società o comunque una persona che vuole arrivare, una connotazione fondamentalmente più positiva che altro, qualcuno che si vuole impegnare, raggiungere dei risultati, arricchirsi, sì, è bello, però una conseguenza di una sorta di lavoro che viene fatto prima. In Italia invece l'imprenditore viene chiamato, senza ironia, dalle volte il prenditore, quello che prende, vuole solo arraffare. E un certo tipo di imprenditoria magari può dare questa impressione, con tante aziende piccoline, sottocapitalizzate, dove ogni anno il proprietario si compra una macchina anziché investire nell'azienda. Non lo so quanto, diciamo, sia effettivamente differente il mondo italiano rispetto al mondo statunitense in termini di piccole e medie imprese, ma da un punto di vista, chiamiamolo così, di brand, di reputazione, essere imprenditori in America ha tutto un tipo di fascino diverso rispetto a tentare di fare l'imprenditore in Italia, dove sembra praticamente un calvario, chi te lo fa fare, vai a lavorare col posto fisso, che è tutto molto più facile.
Esatto, anche perché mediamente, diciamo, c'è pure un ambiente tendenzialmente più ostile all'imprenditoria in Italia. Difatti, ecco, generalmente l'imprenditoria italiana, il tessuto imprenditoriale italiano è guidato e fatto da padrone dalla piccola e media impresa, insomma, dall'imprenditore, diciamo così, di provincia e quant'altro. E anche questa realtà porta a differenze evidenti, cioè oltre al fatto che ripeto, magari no, esula un po' dalla pianificazione finanziaria in sé, però anche questo rientra nelle differenze di contesto, perché denota generalmente una propensione al rischio diversa. Obiettivamente, parlando in Italia, generalmente l'ambizione e l'obiettivo è più spesso quella del contratto indeterminato, a tempo indeterminato, del posto fisso, e non lo dico con una connotazione né negativa né positiva, però è un dato di fatto che se si tratta di una realtà abbastanza statica, meno mobile anche a livello di potenziale crescita del proprio reddito, potenziale crescita della propria carriera, questo si deve necessariamente riversare anche in una gestione finanziaria diversa. La consapevolezza che magari la reazione al fallimento generalmente può essere diversa, perché comunque un
Anche proprio a
paese.
livello legale ha delle implicazioni diverse fallire in Italia piuttosto che fallire negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti fanno i fallimenti personali, cioè le persone a un certo punto dichiarano bancarotta, devono, non so, pagare le penali o non so che restrizioni, ma poi quasi è a posto così. In Italia se un imprenditore fallisce, ci sono un sacco di casini dietro, cioè, ma accertamenti, verificare non ci siano stati frodi, è proprio un ambiente culturalmente molto molto diverso, e secondo me in realtà ha un impatto anche per quanto riguarda gli investimenti, per una ragione molto semplice. Chi investe negli Stati Uniti tende in linea di massima ad avere un po' più fiducia nelle società, in quanto la mentalità imprenditoriale è un pochino più, diciamo così, sviluppata, e quindi anche ad investire in azioni nelle società delle aziende quotate, dove la possibilità effettivamente di investire. Mentre invece in Italia poi magari questo, diciamo così, sfiducia verso l'imprenditore che nasce da livello più micro, poi diventa ancora più grande a livello macro. Dice, ma perché devo andare a dare i soldi a questa società e magari se ne in testa, che ne so, la banca italiana piuttosto che la grande controllata italiana dell'energia tipo Eni, e dico, boh, perché devo avere a che fare, dare i soldi a queste società dove magari sono un cliente scontento, non mi piacciono comunque come mi stanno trattando, e al tempo stesso non fanno neanche questi grandi soldi, perché in effetti il mercato italiano negli ultimi 10-15 15 anni quello azionario non è che esagera, è andato granché, perlomeno in FTSE MIB, quello un po' più grande. Ci può stare che quindi una diversa concezione dell'imprenditoria porti anche una diversa concezione degli investimenti, perché, come dicevi tu, le persone non vogliono prendersi rischi non solo a livello di carriera lavorativa, ma anche di risparmi. Esatto. E quindi a quel punto lì dicono, no, ma perché investire in azioni quando posso comprarmi l'immobile che lo tocco con mano, quando posso comprarmi titoli di Stato che nonno mi ha detto che sono buoni? E questo è un po' un problema, perché se in America, diciamo così, è un po' dato per scontato il concetto che investire nel mercato azionario è un ottimo modo per far crescere il capitale che non si vuole utilizzare per altre cose, in Italia ancora bisogna un po', diciamo così, ripartire dalla ruota e spiegare che la borsa non è tutta una bisca, che gli immobili non sono sempre l'investimento vincente. E tutto questo si fa vedere dove? A livello anche di contesto. Essendo l'investitore americano medio, tra virgolette, diciamo un pochino più informato e un pochino più aperto all'investire in azioni, tutto quello che riguarda i servizi relativi all'investimento in azioni sono molto più sviluppati rispetto all'Italia. Pensiamo ad esempio alla consulenza finanziaria indipendente. In America è un dato di fatto da 15-20 anni. Non ricordo neanche esattamente quando siano partiti i primi, diciamo così, consulenti finanziari americani, ma ce ne sono veramente tanti. In Italia ci siamo noi come Aegis, piuttosto che altri quattro gatti, e comunque è un settore veramente molto molto agli inizi, che per anni è stato osteggiato dalla cosiddetta finanza tradizionale o il sistema bancocentrico, chiamiamolo un po' come vogliamo. E non è una questione solo italiana, anche in nazioni come la Germania ha una situazione uguale, in Polonia dove vivo esattamente la stessa cosa. Quindi da questo punto di vista è un po' tutto più arretrato a livello finanziario. Proprio è tutta una sorta di pallina che parte come una piccola palla di neve e poi diventa una valanga. Si parte magari da una maggiore apertura all'investire in nazioni, alla maggiore volontà di essere più imprenditori anche quando non lo si è, per poi diventare di fatto una situazione in cui a livello finanziario ci sono delle differenze enormi. Ultimo esempio, poi finisco con questo monologo che sono partito in quarta. I robo-advisor, molto spesso ci arrivano domande sui robo-advisor, anche qui cosa ne pensate di questo, di quel robo-advisor italiano. Per carità, no, non so neanche male, però non appena si confrontano con un robo-advisor americano, il paragone è impietoso. Costi di commissione che sono dalle 2 alle 4 volte tanto per la metà dei servizi che vengono offerti. E non so neanche quanto sia tutta colpa dei robo-advisor italiani. È solo che il sistema statunitense è in qualche modo più sviluppato e rende più facile l'acquisto di azioni o comunque l'avere a disposizione un servizio migliore rispetto al sistema, se proprio non vogliamo dire italiano, quello europeo. E questa è una cosa che dobbiamo ricordarci quando andiamo a comprare prodotti finanziari.
Esatto, sì. E secondo me, diciamo, da questo punto di vista, come osservi tu, non è neanche una responsabilità totale delle imprese, delle realtà che emergono in Europa, perché appunto è proprio la consapevolezza individuale mediamente ad essere un po' più arretrata e diversa, perché c'è meno cultura finanziaria sviluppata. E per esempio, se vediamo anche i dati degli italiani che ancora oggi non utilizzano ad esempio servizi di home banking, che sono una realtà diffusa oramai da un paio di decenni, probabilmente allora effettivamente ci spieghiamo anche perché attecchiscano più difficilmente, con più difficoltà, servizi, diciamo, tecnologicamente più evoluti e strutturati dal punto di vista finanziario, perché rispetto all'America le realtà tradizionali e appunto bancocentriche di cui parlavi tu sono ancora oggi più forti, non che in America non esistano altro, però
ci sono, però
ha preso piede anche una realtà, diciamo, concorrente, ecco, appunto, rispetto al sistema tradizionale. Come osservi tu, la consulenza indipendente in Italia è una realtà totalmente in fase embrionale, e chi ne fa parte è un pioniere di questo movimento. E questo fa sì che nelle narrazioni, nelle descrizioni americane vengano quasi completamente ignorati, per forza di cose, o comunque estremamente ridimensionati, quelli che sono i problemi principali di un investitore europeo, o nel caso nostro, appunto, nello specifico, un investitore italiano, quindi quello di cui parliamo da molto tempo, ossia il problema enorme del conflitto di interessi, dei prodotti finanziari estremamente costosi. Ovviamente le realtà dei fondi attivi esistono anche in America e generalmente non battono i mercati, perché i dati di cui parliamo sono globali, però gli eccessi di costi per cui magari può lamentarsi un investitore americano sono magari l'1%, qualcosa sopra l'1%. Da noi parliamo di polizze che stanno sopra il 2, 2,5, 3%.
Quindi si arriva addirittura anche al 4, visto robe esatto, assurde. Sì, fondi di gestione attiva per gli azionari, sì, come dicevi tu, sui 2,5.
Sì,
quando in America, anche un po' grazie alle crociate fatte, adesso già 1-1,5%.
Sono costi elevati.
Per un fondo, addirittura c'era Cathie Woods, adesso un po' passata di moda, però una delle cose interessanti del suo modo di operare, che era comunque sfuggito a tanti perché si concentravano sul suo stile super aggressivo e super a caccia della nuova Tesla o nuova azione tecnologica, una cosa un po' più noiosa che però a me era piaciuto tanto di lei e che mi auguro tanti suoi colleghi replichino, era il fatto che non aveva scelto, come diciamo così, forma del suo fondo di investimento un fondo di investimento classico, ma era in pratica un ETF a gestione attiva, il che significava costi più simili a quelli di un ETF, comunque più alti rispetto a quelli di un ETF che si limita a seguire il benchmark, e al tempo stesso una trasparenza molto maggiore, perché gli ETF in ogni momento magari non è correttissimo, ma comunque molto molto frequentemente aggiornano tutto quello che c'è dentro, e quelli a gestione attiva devono fare altrettanto. Io mi auguro che quello sia un po' il futuro dell'industria gestione attiva, quindi magari ETF gestione attiva un pochino più cari rispetto a quelli che si limitano a copiare il mercato, però con più trasparenza. Ed in America questi ETF sono una realtà, in Italia già arrivare all'ETF,
parlare di ETF è già
è una mezza eresia ancora, se vai nelle banche tipo nei piccoli paesi ci sono capitato. L'ETF mangia i bambini, è un po' ancora la modalità che gira, purtroppo.
Esatto, sì. Quindi diciamo che l'osservare l'America è nel senso un'arma a doppio taglio, ossia da un lato abbiamo messo in guardia dai pericoli e rischi che ci sono, ossia il fatto che magari i problemi di un investitore europeo, italiano, non vengono considerati perché lì sono stati già superati, e i problemi che abbiamo noi oggi sono magari quelli che loro avevano forse 20-30 anni fa, e oltre al fatto che alcuni suggerimenti e consigli non riescano ad essere calati nella nostra realtà. Però c'è anche un aspetto positivo da questo punto di vista che possiamo prendere, che cioè è effettivamente osservare ciò in cui questa realtà è migliore e cercare magari di replicarlo, o quantomeno ecco prenderne atto, quindi rendersi conto che gli standard delle piattaforme sono diversi e più evoluti, o comunque il fatto che una mentalità imprenditoriale volta all'investimento in azioni sia più radicata rispetto alla nostra, e quindi magari specie per chi è in una fase iniziale della propria costruzione di consapevolezza e magari si raffronta principalmente con la realtà italiana o con delle realtà locali che possono essere colleghi, amici, genitori o quant'altro, che difficilmente, quindi non per colpa loro ma visto il contesto, difficilmente saranno portatori di, insomma, consigli e spunti particolari da questo punto di vista, allora per questo aspetto esporsi alla realtà americana può essere molto utile, perché vediamo snocciolati come magari ovvi consigli e concetti che sono proprio rivoluzionari. Anche per me personalmente, leggere i primi libri che ho letto anni fa magari di autori americani su questo tema era stata veramente un'apertura totale, perché concetti considerati ovvi per me erano rivoluzioni, visto che difficilmente in Italia sia in ambito accademico, scolastico, ma sia anche nei contesti di confronto menzionati prima, difficilmente sentiremo parlare di questi aspetti. Quindi da questo punto di vista, comprendendo le differenze, esporsi alla realtà americana può essere molto prezioso per introdursi a un nuovo punto di vista che è fondamentale, che è una condizione necessaria di un investitore consapevole.
Assolutamente, sui principi generali sono d'accordo al 100%, dove invece andrei molto molto cauto è per la cosiddetta asset allocation. Tutte le volte che vi leggete un libro che vi dice compratevi il 30% di ETF in azioni americane, 50% in REIT, 20% in oro, invece c'è quello io ho diviso per 4, 25% azioni, 25% obbligazioni, 25% oro, 25% materie prime, poi do un nome al portafoglio, tipo portafoglio permanente, che in realtà mi pare sia solo con oro, bond e materie prime, tra l'altro, a tre, però nel senso, ci sono veramente tante asset allocation in giro, anche per chi si è letto il libro di Tony Robbins che abbiamo citato prima, Money, nel suo libro principale, I soldi, è tradotto in italiano, offre questo all-weather portfolio, un portafoglio per tutte le stagioni o per tutti i tempi, diciamo così, tempo atmosferico sarebbe All Weather, però in italiano è meglio traducibile con tutte le stagioni, in teoria dovrebbe performare bene con tutte le stagioni economiche. In pratica però ci sono degli elementi molto particolari, senza entrare troppo nel tecnico, la parte obbligazionaria americana di titoli di Stato non può essere equiparata a quella europea perché ci sono dei tassi ad oggi completamente diversi. Quindi se stiamo parlando di obbligazioni di Stato europee, dove tante avevano perlomeno, poi oggi sta un po' cambiando con l'inflazione, tassi nominali addirittura negativi, quindi voi eravate sicuri di mettere i soldi da qualche parte e di averne indietro di meno. Questo era come per anni hanno funzionato un certo tipo di obbligazioni di Stato super sicure europee. Negli Stati Uniti questa dinamica non c'è mai stata. Di nuovo oggi le obbligazioni non rendono tantissimo né qua né là per via dell'inflazione, è un rendimento non soddisfacente, ma comunque i picchi di rendimenti negativi anche a livello nominale che abbiamo avuto qui in Europa per anni, negli Stati Uniti non si sono mai avuti. Quindi già quella è una differenza enorme. Magari uno può dire, boh, una roba detta ai lavori, non hai anche capito cosa ha detto, ma è una di quelle situazioni pratiche in cui quando si parla di asset allocation, copiare un libro che per definizione è statico è non sufficiente. Noi lo diciamo spesso, bisogna investire con un piano di lungo periodo, fare meno interventi possibili e lasciar crescere il capitale. Ma fare meno interventi possibili non significa non farne nessuno. Ogni tanto ci sono degli adattamenti che devono essere fatti o dei ribilanciamenti, che il nostro cliente ci segue sa di cosa stiamo parlando, ma anche lì sul quando farli, sul come farli, di nuovo serve una conoscenza un po' più professionale ed è il problema più grosso per chi vuol fare fai da te e decide di basarsi solo sui libri. Questo tipo di operatività manca totalmente.
Esatto, sì, diciamo che qui, oltre proprio alle differenze culturali e sociali fra Europa e Stati Uniti, c'è proprio una questione concettuale importantissima, che i libri sono fondamentali e penso che su questo in azienda concorderemo tutti, assolutamente non facciamo altro che consigliare, recensire, commentare nuovi libri, e di libri veramente dovremmo leggerne vagonate, però un libro è soltanto un libro, quindi lo spunto più importante qui è prendere un libro per quello che è, ossia per un insieme di nozioni, informazioni, principalmente, magari sì, anche pratiche, però comunque da un punto di vista della conoscenza, difficilmente un libro sarà lo strumento che da solo è in grado di farci passare all'azione.
Se in come più, minimo deve essere in combinazione con tanti altri libri, e poi di nuovo evidenziare gli aspetti comuni, sono stati scritti da tante persone diverse, con teste diverse, ma sono tutti d'accordo su una certa cosa, è estremamente probabile che quella cosa sia vera e che funzioni anche al di fuori del mondo statunitense. Non è certo al 100%, purtroppo non c'è nulla di certo, però è un buon inizio perlomeno.
Esatto, sì. Poi oltre a ciò, i libri rivolti al pubblico americano menzionano strumenti, in realtà e contesti, che non esistono magari nel mercato europeo e addirittura non hanno un equivalente nel mercato europeo, e quindi questo è il caso dei piani pensionistici, che sono completamente differenti o altro. Quindi magari si possono leggere questioni interessanti di sgravi fiscali, vantaggi fiscali, deduzioni o altro, ci si aspetta di strutturare il proprio piano sulla base di quelli, e poi si va in Italia e si scopre che magari non esistono, meglio esistono i fondi pensione, di vantaggi fiscali relativi ai fondi pensione, e però sono completamente realtà completamente diverse, quindi ecco, anche in questo caso non c'è un corrispettivo, e quelle parti magari se le troviamo sul libro americano potremmo prenderle e anche saltarle a piedi pari.
Ma io faccio così ormai, cioè, oddio, le leggo ogni tanto per curiosità, però nel senso che non vado in America non...
Esatto, esatto. E il problema è che anche questo, quando magari si leggono interventi o commenti senza filtri, magari dal blog o chi dai blog prende a piene mani senza filtrarli e razionalizzarli, si trovano consigli completamente inutili. Quindi ecco, dal punto di vista della pratica pura, non è qui che troveremo i benefici leggendo i libri americani. Dal punto di vista di mentalità, approccio, gestione finanziaria e quant'altro, possiamo probabilmente rivoluzionare le concezioni che avevamo in passato, almeno ecco, per me è stato così, ma penso per molti.
Assolutamente. Sto guardando un po' sugli argomenti che ci sono rimasti e c'è un po', io lo chiamo sempre l'elefante nella stanza della finanza personale, in questo caso una sorta di elefante nella stanza che vale per le differenze tra il mercato italiano e il mercato americano. E è questo Ok, dovrebbe vedersi di nuovo. Se ci state ascoltando da podcast, adesso ve lo raccontiamo. Video si vede. Questa è una tabella presa dall'OCSE e mostra i redditi medi presi nel 2020. Ci sono diverse nazioni. Quelli che ho selezionato in questo caso sono l'Italia e gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno un wages che può essere tradotto come stipendio o comunque redditi che è il doppio in media rispetto a quello italiano. Quindi da questo punto di vista, quando c'è comunque un reddito così alto, questo vuol dire che ci si può permettere di prendere un po' più rischi, anche se non si dovesse avere necessariamente una mentalità troppo imprenditoriale piuttosto che troppo orientata ai mercati azionari. È più facile quando ci si trova in una situazione di surplus finanziario cominciare a pensare, boh, cosa faccio con i miei soldi? Perché non andare ad avvicinarmi al mercato azionario? Sì, magari qualcuno andrà ancora a comprarsi casa perché è convinto che sia l'investimento migliore sempre e comunque, ma se non si ha neanche questa possibilità è più difficile farsi quella domanda quando comincio a investire. Molto spesso, nella mia esperienza, in anni e anni di XInvest, più con qualche anche cliente qui in Polonia con cui abbiamo avuto, diciamo così, dei training formativi, il momento in cui scattava la scintilla era sempre ho dei soldi da parte e non so cosa farne. E quel momento, questo momento in Italia sta diventando sempre più difficile da avere per tanti giovani. I redditi, come abbiamo visto, sono la metà grosso modo rispetto a quelli degli Stati Uniti con questi dati OCSE. Avevo visto addirittura dei dati che facevano vedere per gli italiani sotto i 30 anni c'era una sorta di reddito medio, stipendio medio di 1000 euro al mese, una roba del genere. Sì. Con 1000 euro al mese un adulto che vuole farsi una vita indipendente non riesce neanche a risparmiare a sufficienza per poter investire. Quindi è anche normale che da certi punti di vista un po' si non voglia andare a investire in azioni o gli interessi, giusto, perché tanto anche se investe 50 euro e ci guadagna il 100%, si trova con 100 euro. Cioè, no, non è che gli cambi la vita o gli svolti anche solo la giornata, è troppo poco.
Esatto, sì. Poi oltre alla differenza proprio di redditi effettivi a livello numerico, sia medi, sia questo succede sia prendendo i dati medi, sia anche prendendo i dati mediani, che magari sono un po', diciamo, epurati e ripuliti dagli eccessi, cioè dai redditi estremamente bassi e dai redditi estremamente alti. Quindi, diciamo, è solitamente il dato mediano è quello un po' più rappresentativo dell'uomo medio. Ma se anche andassimo a prendere i redditi mediani, vedremmo una realtà abbastanza simile. E l'altro problema, oltre a quello appunto numerico in sé che sottolinei tu, è la scarsa mobilità sociale e di conseguenza anche la scarsa possibilità di modificare questo stato e questi redditi. Avevamo parlato di questi temi approfonditamente in un podcast passato, sempre io e Lorenzo, parlando di disuguaglianze di ricchezza, e quindi il dato che emerge è che in Italia generalmente gli stipendi sono mediamente bassi, sono fra i più bassi in Europa, ed è difficile, diciamo, per così dire, salire nella scala sociale. Quindi la priorità di un risparmiatore, un lavoratore italiano che si trova in questa situazione non è la stessa di un risparmiatore investitore americano che magari ha già un buon reddito ma ha un debito importante da compensare, o magari deve migliorare le proprie capacità di risparmio e budgeting perché non è abituato a farlo. E quindi è completamente diverso il focus degli aspetti su cui considerare. Quindi magari è inutile pensare già ad investire o a sofisticare i propri piani di investimento se si riescono a risparmiare pochi euro al mese o comunque cifre non particolarmente importanti. È molto più importante qui sviluppare delle competenze migliori, oppure magari capire quale può essere un contesto che premi maggiormente le proprie capacità, migliorare dal punto di vista di budgeting e risparmio, quindi gestire una liquidità magari maggiore, o comunque sia capire se si ha una liquidità adeguata per far fronte a periodi di emergenze e difficoltà, che sono ambiti che fanno tutti strettamente parte della finanza personale e magari però passano in secondo piano perché appunto è più interessante, ha più appeal parlare di investimenti o quant'altro. Per carità, ovviamente noi sottolineiamo l'importanza degli investimenti, ma vanno fatti quando ce n'è la possibilità, e soprattutto non possiamo svincolare l'idea degli investimenti, questa è una cosa che a volte accade, dicevo, non possiamo svincolare l'idea degli investimenti dai nostri dati, dal reddito che abbiamo a disposizione, perché a volte certi, magari certi consigli e certe valutazioni sembrano troppo astratte per essere fatte, ma per mettere in pratica un determinato consiglio, piano di investimento, bisogna fare i conti con il proprio risparmio e quindi con il proprio reddito. Ma se non si è valutato adeguatamente questo dato, poi le considerazioni che si fanno rischiano di essere sballate o distorte.
Assolutamente. Da notare che poi a livello di patrimonio l'avevamo già messo in evidenza in altri podcast o comunque con altri contenuti che avevamo diffuso. L'Italia non se la cava neanche male. Qual è però il problema nell'avere un patrimonio magari anche buono o un reddito basso? Si ha paura, perché quando c'è un reddito basso si sa che se si commette un errore investendo il patrimonio in modo sbagliato, il reddito non è in grado di andare a ricostruire la parte di patrimonio che è stata persa. Quindi ci sono situazioni dove magari ci sono persone con patrimoni importanti, anche diciamo dal milione di euro in su, ma siccome il loro guadagno è basso per mille ragioni, mille motivi e quant'altro, sono comunque molto paurosi nell'investire, perché se fanno un errore poi non saranno i 1.500 euro al mese di stipendio a permettergli di recuperare i 200-300 mila euro persi su un investimento sbagliato. Ed è per questo che personalmente ritengo che sia così importante cominciare ad investire anche con piccole quantità, per man mano abituarsi alle diverse ordini di grandezza che si stanno gestendo. Magari uno dice: con 100 euro non divento milionario ed investo. Sì, è vero, non si diventa milionari, però comincia, investi 100 euro e comincia a fare un po' di esperienza con la volatilità. Aggiungi uno zero, come va la situazione quando gli euro investiti sono 1.000? Ancora uguale? Boh, probabilmente sì. 10.000? Come va lì? Ancora ok, bene. 100.000? 1.000.000? E così via. Ci sarà un punto in cui ci sarà uno zero in cui dirai: ok, qui è veramente tanto e devo cominciare a stare un po' più attento con il tipo di decisioni che sto prendendo, oppure il mio capitale umano non è più in grado di difendermi da errori di investimento. E questa è una cosa molto importante di cui essere consapevoli. Vale sia in Italia che negli Stati Uniti. Ecco, forse questa è una similarità. Abbiamo parlato tanto di differenze e questo, diciamo, un lato che deve essere seguito da entrambi. Ma da quello che ho visto, mi pare che negli Stati Uniti siano comunque già più disposti verso questo tipo di mentalità.
Esatto, anche perché diciamo che generalmente dove un contesto sia lavorativo, sia sociale, più fluido, più dinamico, permette di fare ciò con più facilità. Appunto, come osservi tu, se la propensione al rischio è molto più bassa perché la situazione è abbastanza fissa e immobile, quindi se perdo questa occasione, se faccio questo sbaglio, poi non sono in grado di recuperare, allora questa mentalità, questa convinzione poi condiziona effettivamente la gestione dei propri risparmi, generalmente in negativo, perché magari si rischia sia la troppa prudenza, quindi magari il troppo attaccamento al mero risparmio in sé, e sia magari la troppa paura, che come sappiamo è uno dei due estremi in ambito di investimento che porta a lungo termine a fare errori o comunque a non agire, che è un errore a sua volta, ecco.
Un'ultima cosa che secondo me è utile da citare prima di chiudere il podcast, visto che ormai ci stiamo un po' avviando verso la nostra consueta ora, è quello che riguarda un possibile perfezionismo che può capitare nel momento in cui ci si mette a leggere troppa roba americana. L'abbiamo detto prima, il sistema americano è migliore dal lato finanziario rispetto a quello europeo. Offre i prodotti a costi più bassi, più diversificati, offre più possibilità di investimento. Il rischio che ho visto in alcune persone è passare da boh, sì, lascio fare il mio consulente, non mi interessa bene cosa stia succedendo ai miei soldi, sì, boh, pago il 2%, ma tanto guadagno. Quando poi si prende consapevolezza di quanto effettivamente si sta pagando e di quanto poco si sta ottenendo, si comincia a fare ricerca, si legge di tutte queste grandi opportunità assolutamente non disponibili in Europa a livello di prodotti piuttosto che di contenitori, chiamiamole così. Per dirne uno, in America hanno un fondo che si chiama Roth IRA, in cui i soldi che sono già stati tassati, quindi in pratica se uno riceve uno stipendio che è già stato tassato, vale come contribuzione per questo tipo di prodotto, poi non vengono più tassati, cioè potete investirli a vostro piacimento, purché siano già stati tassati prima alla fonte da qualche parte, e non saranno più tassati un'altra volta. Una roba paradisiaca. Quando uno poi arriva qui in Italia e scopre che a malapena c'è qualcosa di simile nel fondo pensione, che è comunque pieno di limitazioni, il rischio è che magari o si inalberi o comunque poi continui a voler cercare la soluzione perfetta. E dica: ma come, c'è questo ETF che in America costa lo 0,08%, perché devo pagare lo 0,20% qui in Italia che è il doppio? Sì, è vero, e magari anche su tanti soldi può effettivamente essere una differenza importante, ma ricordiamoci che i miglioramenti qui dopo un po' diventano marginali. Cioè, un conto è passare dal 2% allo 0,20, si paga 10 volte di meno. Un conto è passare dallo 0,20 allo 0,10, in cui si paga, sì è vero, la metà, ma attenzione che la base di partenza era già molto piccola, era uno 0,20. Quindi da questo punto di vista, tanta attenzione a chi sta tentando di fare un po' del fai da te e vuole cominciare ad investire nel non fossilizzarsi troppo sul trovare la migliore condizione possibile, il miglior prodotto possibile, perché ho letto che c'è quella roba lì in America che fa la stessa cosa. Magari non c'è, magari bisogna pagare un po' di più, magari comunque non è così importante, perché se i redditi sono bassi o quello che si può investire è poco, cioè a che pro stare a lambicarsi il cervello su come pagare lo 0,10 anziché lo 0,20? Non è molto meglio guadagnarsi 20.000 euro in più all'anno con certi tipi di reddito? Probabilmente per tanti la risposta è sì, e dedicare anche solo la metà delle energie nel passare allo 0,20 allo 0,10 da me ad aumentare il proprio reddito è molto più profittevole come investimento rispetto a voler cercare il prodotto finanziario perfetto che magari non esiste perché l'aspettativa sbagliata si è creata leggendo un libro made in America, mettiamola così.
Esatto, sì. Diciamo che il principio di base è quello di, ok, migliorare, prendere i vari rami della pianificazione, gestione, consapevolezza finanziaria, cercare di migliorarli e a quel punto, quando andiamo a sofisticare qualcosa, chiedersi se non ci siano aspetti che stiamo completamente sottovalutando o che comunque abbiamo sottovalutato nel tempo. Quindi prima di ottimizzare ancora questioni che magari vediamo più efficienti, in realtà più avanzate della nostra, chiediamoci se effettivamente appunto i redditi sono adeguati, il risparmio è adeguato, la pianificazione in linea con i nostri obiettivi. Magari quello che succede spesso andando magari a leggere tanti libri, informarsi, che è sicuramente una cosa positiva, è il rischio di sopravvalutare il peso di alcune questioni che vengono trattate dettagliatamente nei libri, giustamente, che approfondiscono questo tema, e rimanere completamente ciechi ad ambiti enormi che magari non abbiamo preso in considerazione. Quello che succede spesso con gente che si preoccupa magari di investire e di sezionare al centesimo l'asset allocation e poi magari non si è preoccupata per niente di assicurarsi oppure di altre questioni estremamente importanti, dove un'attenzione anche basilare su quei temi darebbe benefici enormi rispetto alla sofisticazione, alle ore in più dedicate a migliorare leggermente la propria asset allocation complessiva per quello che si è letto in un testo di approfondimento. Quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista la finanza personale è un ambito trasversale e come tale va appunto trattato in maniera orizzontale, ubiqua e completa.
E noi ci proviamo, nel senso, cioè, anche un po' magari a nostro discapito, perché piuttosto che parlare sempre di cosa ha fatto Elon Musk, che ringrazio pubblicamente per essere un grande catalizzatore di notizie per il nostro
materiale per le prossime settimane.
Cioè, lui ci dà da lavorare in solitario praticamente. Dovremmo fargli la rubrica all'interno. Ma è effettivamente più divertente parlarne e ascoltarne, però vogliamo sempre riportare l'attenzione, magari non continuamente o non durante 30 minuti spasso per Wall Street, ma di nuovo sono attività quasi ludiche, quando invece se parliamo di finanza personale vera e propria, quello che contano sono le cose che ha detto Lore: assicurarsi, avere perlomeno un asset allocation di massima con dei prodotti che non sono veramente delle schifezze inefficienti che vi portano via un sacco di soldi senza darvi nulla in cambio, e poi si può andare a rifinire man mano, come in tutte le cose, no? Non si può pretendere di scalare l'Everest partendo senza allenamento, si parte prima nel costruire le basi e poi si prosegue. Esatto, fortunatamente diciamo, poi la pianificazione finanziaria è pure più semplice di scalare una montagna di 8.000 metri.
Esatto, diciamo che da questo punto di vista, secondo me, un aspetto che viene delle volte sottovalutato nei libri, che magari si pretende che il libro sia per forza appunto un manuale, un insegnamento pratico, diciamo che raggiunto un certo grado di consapevolezza, si possono andare a leggere e osservare libri magari più sofisticati, non necessariamente con l'intenzione di replicare quello che viene fatto detto, ma semplicemente per accrescere la propria consapevolezza e formazione complessiva. Infatti tanti anche dei più grandi investitori del mondo, di cui abbiamo parlato spesso, a cui abbiamo dedicato podcast, anzi tutti, sono degli avidissimi lettori e sicuramente non avranno messo in pratica ogni singola riga di ogni libro che hanno letto, quindi magari recuperarli anche da un punto di vista culturale e di conoscenza generale avrà nel tempo dei benefici indiretti anche magari più importanti rispetto al seguire pedissequamente ogni indicazione. Quindi da questo punto di vista magari ben venga osservare realtà culturalmente più avanzate da un certo punto di vista, che nel nostro caso appunto quello finanziario, e da questo punto di vista ben vengano gli Stati Uniti, ecco.
Assolutamente sì. Ah, direi che abbiamo detto tutto, sto anche guardando la nostra scaletta che ci eravamo preparati prima, abbiamo coperto un po' tutti i temi che volevamo trattare. C'è magari qualche chiusura, qualche nota finale prima di chiudere l'ora che vuoi dare ai nostri ascoltatori?
Ma diciamo che appunto, ecco, e chiuderei sulla nota detta adesso, cioè l'idea di dare il giusto peso a quelli che sono i contenuti divulgativi, teorici, magari di un libro, anche di un podcast stesso, e tenerli sufficientemente distinti dalla pratica, perché spero almeno che il podcast di oggi abbia dato spunti a sufficienza per comprendere quanti step poi sono necessari, quanti step separano la teoria dalla messa in azione effettiva di un piano. Quindi ben venga lo studio e la conoscenza, ma non pensare che questo salto sia automatico, perché come abbiamo visto in questo caso ci sono aspetti come la traduzione di concetti da oltreoceano, oppure la messa in pratica effettiva di altri aspetti che stiamo sottovalutando, che separano la teoria dalla pratica. Quindi non rimanere sterili e teorici nel leggere e basta, però essere consapevoli del salto e dell'impegno necessari per passare alla pratica. Chiuderei così.
Assolutamente sì. Io magari la metto ancora più semplice. Attenzione a comprare qualsiasi prodotto finanziario solo perché l'avete letto sul libro o un blog. Ci può essere dietro qualche trappola, più o meno, diciamo così, visibile, e può costare veramente caro. Quindi tanta attenzione. Se poi qualcuno vuol fare fai da te, ben venga, ma attenzione che non è veramente così facile per quanto riguarda la scelta di prodotti finanziari. I libri molto americani rischiano di mandarvi un po' fuori strada, quindi valutateli di conseguenza. Perfetto, direi che per oggi è davvero tutto. Grazie Lore per la chiacchierata, sempre piacevolissimo.
Grazie a te.
E se doveste avere qualche suggerimento, sia per il podcast, questo qui un po', diciamo così, più sempreverde, oppure qualche notizia che vi piacerebbe vedere commentata da noi su 30 minuti a spasso per Wall Street, scriveteci pure a staff@dixinvest.com e con il titolo podcast nella mail, e poi dateci un po' i vostri suggerimenti. A nostro insindacabile giudizio vedremo cosa trattare e se c'è qualche tema interessante. Altrimenti, vabbè, andremo avanti con la nostra programmazione. Abbiamo già un po' di roba pronta che sta bollendo, ma la vedrete nelle prossime settimane. Perfetto. Ancora grazie per l'attenzione. Alla prossima. Ciao a tutti e ciao Lore.
Grazie a tutti per l'ascolto e ciao.